Buongiorno a tutti.
Eccomi qua, tutti qua.
Dateci qualche feedback, magari sulla sigla più breve, perché questa mattina penso sia la prima volta, vero, in cui mandiamo la sigla più breve. Quindi diteci un po' cosa ne pensate.
Ok. Buona anche la qualità dell'audio, perché io ogni tanto sento il ritorno della mia voce. Adesso è sparito, ma all'inizio si sentiva, quindi c'è qualche cosa di strano. Intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Aspetta che vado anch'io, faccio la mia opera, visto che dico di mettere il like, vado a farlo.
Esatto, lo stiamo facendo in diretta anche noi, perché sennò poi ci dimentichiamo. Quindi andiamo a mettere like al video di YouTube. Stiamo facendo in diretta anche noi, perché ecco qui.
Ok,
Ecco,
allora
Giorgio ci
io
scrive: bella sigla. Meglio
direi
della precedente.
un po' più
Beh, sì, eh.
breve, perché la sigla serve più che altro per avvisare le persone che hanno premuto il campanello che qualcosa sta cominciando. Allora uno dice, si deve correre per casa, gli diamo 4 minuti. Adesso abbiamo visto che però probabilmente una sigla più breve è sufficiente, quindi
Sì,
ok,
anche
d'accordo,
perché
dai.
ormai tanto si sa che si parte alle 7, quindi
Ecco,
insomma.
qualche volta non ce la facciamo, però.
Sì, però dai, dai. Va bene, allora
Dai, allora
vi
cominci tu.
condivido lo schermo. Vi condivido lo schermo, sì. Allora. Ok, perfetto. Eccoci. Bene, come di consueto, iniziamo a parlare un pochino del report quotidiano che ci dà l'Istituto per gli Studi della Guerra. Allora, per quanto riguarda il fronte del Donbass, i russi si stanno rafforzando attorno a Severodonetsk e a Lysychansk. Sono arrivate anche le congratulazioni alle truppe da parte del presidente Putin. Le forze russe hanno continuato anche le operazioni offensive attorno a Bakhmut e a nord-ovest di Slovensk. E a Kharkiv, invece, continuano gli attacchi attorno alla città, a nord e a nord-est della città, soprattutto, ma non ci sono stati particolari guadagni a favore dei russi. Per quanto riguarda invece il fronte sud, le forze russe si sono concentrate sulla riconquista di alcune posizioni perdute nell'oblast di Kherson, e l'istituto ci segnala anche una certa attività partigiana. Infatti, gli ucraini hanno fatto saltare per aria un importante ponte ferroviario nella zona di Melitopol, andando così ad ostacolare i rifornimenti delle truppe russe verso la Crimea. E tra l'altro, qua ci ricordano anche che il 2 luglio, sempre i partigiani ucraini avevano fatto deragliare un treno corazzato che stava trasportando munizioni e altre armi. Sempre nell'area di Melitopol, appunto, dove l'attività partigiana è abbastanza forte. Poi qui troviamo anche l'aggiornamento di Tom Cooper degli ultimi giorni, di cui ci parlerà Franz dopo, però confermami, giusto?
Sì, però diciamo, per stringere varie cose, diciamo, tu dici quello che è stato già previsto, io aggiungo subito una nota o due e poi dopo andiamo avanti, se così non disperdiamo lo stesso argomento. Perché
Ah.
verso la fine io parlerei di più che altro di questa conferenza di Lugano, dove ho sentito cose abbastanza interessanti.
D'accordo, sì. Allora, beh, io l'update nello specifico non l'ho letto, però ecco, qua Tom Cooper ci ricorda come le due posizioni, quella di Putin, il quale vorrebbe una resa e un disarmo in Ucraina, La rispettiva posizione dell'Ucraina siano due posizioni appunto abbastanza incompatibili. E quindi sì, ci ricorda questo fatto che è sicuramente vero.
Poi, sì, io ho letto cioè, altre notizie importanti, mi sembra che lo fa notare che dal primo di luglio i russi non stanno più usando quei missili che sono stati usati per colpire il centro commerciale e tanti altri. L'ultimo colpo era stato il primo luglio quando avevano colpito un centro ricreativo, no? Quindi una cosa che non c'entra assolutamente con militare. Quindi o li hanno finiti, e visto che ne hanno usati tanti non se ne ravviderebbe, oppure hanno realizzato che non era il caso di continuare a tirare missili che sbagliano clamorosamente il bersaglio. E hanno usato anche un singolo missile antiradar contro i sistemi radar ucraini e hanno mancato il bersaglio, prendendo un centro ricreativo. Quindi diciamo la cosa continua, e invece riprende un po' le operazioni aeree dell'Ucraina con aerei che a quanto pare sono il risultato di questi spostamenti di pezzi di ricambio che vengono dall'Occidente, di MiG ex sovietici, ecco. Poi per il resto direi io consiglio di leggerlo perché contiene tante informazioni dettagliate che secondo me sono complementari a quelle del rapporto ISW, che spesso lo cita tra l'altro.
Assolutamente. Assolutamente, sì. Uscendo un po' dalla situazione militare in senso stretto, dobbiamo assolutamente ricordare che ieri si è tenuta a Lugano la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, di cui ci parlerà dopo Franz, nello specifico anche perché abita lì e quindi abbiamo anche un corrispondente dal campo. Io l'unica cosa che vi comunico per ora è che da questi colloqui il principale punto, o comunque una delle conclusioni che ha fatto più parlare, sono stati appunto questi 750 miliardi di per appunto dollari che dovrebbero servire per il piano di ripresa dell'Ucraina. Gli ucraini hanno anche dichiarato che la gran parte di questi soldi dovrebbe arrivare dal sequestro degli asset e dei beni russi, dunque degli oligarchi russi che sono già stati congelati, ma non solo. Ecco. La Turchia ha fermato la nave russa, che era stata accusata dagli ucraini di trasportare del grano rubato, e dunque le autorità della Turchia effettueranno una indagine per cercare di ricostruire la provenienza di questo grano. Poi, Reuters sì, ci dà una notizia molto simbolica, infatti è stata sganciata da un elicottero la bandiera ucraina sull'isola di sull'isola dei serpenti, dopo che gli ucraini erano riusciti settimana scorsa, mi pare, a scacciare dall'isola le truppe russe. Poi qui trovate un interessante approfondimento del New York Times che ci parla in qualche modo della stretta sempre crescente da parte delle autorità del Cremlino per quanto riguarda la repressione del dissenso, anche quando si parla di un dissenso abbastanza implicito, mettiamola così. Ci racconta infatti il giornale di una crescente ondata di arresti proprio in Russia. Poi l'UK annuncia ulteriori sanzioni alla Bielorussia Sanzioni che riguarderanno in primis divieti legati all'esportazione di beni tecnologici, soprattutto, ma divieti anche riguardo all'importazione di ferro ed acciaio proprio dalla Bielorussia. Poi, uscendo un po' dalla situazione ucraina in senso stretto, Finlandia e Svezia hanno completato i colloqui di adesione alla NATO, quindi questo è un importante passo. Abbiamo poi delle dichiarazioni del Dipartimento di Stato degli USA sul decesso della giornalista di Al Jazeera. Il Dipartimento di Stato ci dice che è probabilmente stata colpita da proiettili sparati da soldati di Israele, ma ci dice anche che probabilmente questi spari non ne sono stati volontari. Ecco.
Ok, intenzionali, sì, ok, certo.
Sì. Poi, ecco, c'è stata un'ulteriore sparatoria negli States, in particolare a Chicago, sparatoria appunto durante la parata del 4 luglio. Il sospetto comunque è stato catturato, per ora si parla di 6 persone morte. Poi una società, la Dominum, mi pare che si chiama, è una società che si occupa di offrire servizi per la votazione online. Questa società ha fatto causa alla rete Fox e ad altre tre TV. Ha fatto causa per diffamazione a causa delle dichiarazioni della Fox, soprattutto durante la scorsa campagna elettorale. Stiamo parlando di dichiarazioni molto complottiste che avevano riguardato anche questa società, la Dominum, che si occupa di offrire servizi proprio per il voto elettronico. E quindi vediamo come si concluderà questa causa. Poi l'uomo che ha ucciso 3 persone a Copenaghen è stato rinchiuso in una struttura psichiatrica. Per quanto ne sappiamo, non ne si è trattato di un atto di terrorismo, ma si trattava semplicemente di una persona con alcuni disturbi psichiatrici. Ecco,
diciamo che sarebbe meglio dire era stato incarcerato in una struttura psichiatrica per 24 giorni. Cioè, non è l'esito della sparatoria che ha portato al ricovero, ma lo era già stato in passato.
Ok, perfetto, scusami, grazie per la correzione.
Secondo me sì, ho letto l'articolo, sì. Non se ne parla, cioè non si parla del ricovero, però il senso è quello, la cosa è successa pochi giorni fa, quindi...
No, perfetto, grazie per la correzione, avevo capito male io. E poi abbiamo altre 3 notizie che riguardano l'Italia, quindi sicuramente le ritremo dopo anche nella rassegna stampa. In breve, i 2 fratelli bianchi che avevano ucciso il ragazzo Willy Monteiro l'anno scorso sono stati condannati all'ergastolo. Poi, per quanto riguarda invece la questione siccità, 5 regioni, soprattutto del nord, hanno chiesto e hanno ottenuto lo stato d'emergenza. E poi qui si riprende anche la tragedia del crollo sulla Marmolada. Il bilancio provvisorio per ora è di 7 persone morte, 8 ferite e 13 dispersi. Poi, per quanto riguarda l'economia, ci sono stati un po' di battibecchi tra Joe Biden e Jeff Bezos. Certo. Quest'ultimo infatti ha criticato la posizione della Casa Bianca sull'inflazione, nello specifico la richiesta di Biden alle pompe di benzina di abbassare i prezzi. Poi Bloomberg ci racconta che l'Iran sta tagliando il prezzo del suo petrolio per poter competere con il grezzo della Russia, soprattutto per quanto riguarda il mercato cinese, che è molto allettante, ovviamente. E Scholz comunica un possibile salvataggio di Stato per la società che si occupa principalmente dell'importazione del gas, la società Uniper. E per concludere troviamo un approfondimento di Reuters sull'inflazione in Corea del Sud, che ha toccato il picco degli ultimi 24 anni, superando anche quelle che erano le aspettative da parte dei mercati. Io ho concluso, e quindi interrompo la condivisione.
Dai, allora parto io con un po' di giornali internazionali, okay, che non riportano molto, ma diciamo qualcosina c'è, diciamo che qualcuno si annunga la notizia della conquista del nord del Donbass, attenzione, o qualcuno già, anche qualche giornale parlava italiano della conquista del Donbass, in realtà sono due province del Donbass, due province, gli oblast, le regioni, una è stata completamente conquistata, anche se ci sono sacchi di resistenza qua e là, l'altra invece siamo sotto il 50%, quindi c'è questa foto sul Le Monde, e poi c'è il Terbrook, ne parlavamo già anche ieri, la scomparsa di questo Gian Shakespeareano. Sul clima, Le Monde dà un annuncio su quello che è successo nel ghiacciaio italiano, nella Marmolada, sotto la voce clima, ecco, quindi il disastro viene inquadrato sotto la voce clima, e mi sembra anche giusto, ragionevole, anche se vedo che stanno nascendo molte polemiche su questo, ma quando mai non nascono polemiche, soprattutto in Italia, su un po' su tutto. Andando avanti, Le Figaro non si occupa di altro che politiche, cose interne. Il Financial Times ci fa vedere un grafico impressionante dell'inflazione in Turchia, cioè una linea che sale in verticale proprio dal 22, e c'è un articolo tra gli articoli nella parte destra, piccoli articolini, c'è l'annuncio di Kiev che ha bisogno di 750 miliardi per la ricostruzione post bellica, e anche se devo dire che non è questo il risultato più interessante di questa conferenza, perché chiaramente sta riferendosi a quello che la conferenza in Svizzera per la Ukraine Recovery Conference, appunto. Vediamo un po', andiamo avanti. A grandi linee, qua si vedono foto di squali, quindi non ci interessano, non parliamo del Daily Mail, che in pratica è solo titolo orlato. Invece fanno vedere una serie di foto di, non so chi siano, non credo che siano. Ah, probabilmente sono i precedenti giudici della Corte Costituzionale, della Corte Federale, sì. E il Paese non ci parla di praticamente nulla sull'Ucraina, ok? Però invece annuncia che Bruxelles considera inaccettabile la tragedia che è successa a Melilla. Quindi per loro. Quindi è un problema, un tema loro, chiaramente, gli tocca, e prendono nota di questa cosa. Allora, qui il Der Tagesspiegel ha una fotografia interessante dove si vede una fiammella del gas che si sposta, che man mano diventa sempre più piccola, sempre più piccola, sempre più piccola. E il titolo dice più freddo, Enzug, credo che sia il ritiro, anche il tacchino, no? Credo che il tacchino non c'entri niente. Il mio povero tedesco mi fa pensare che è il ritiro del gas, ecco. È un ritiro verso il più freddo. Ecco. Poi non si parla, c'è un articolo, mi sembra, sull'Ucraina, ma sì, dovrebbe essere sulla conferenza di Lugano, a cui doveva partecipare Scholz, ma poi non è venuto, aveva mandato comunque sempre un ministro. Diciamo che anche il mondo si occupa di problemi interni e possiamo andare a vedere proprio la lista, no, non quella italiana, ma quella estera, per vedere che cosa c'è. Chiaramente alcuni, ecco, il Corriere del Ticino, che è un giornale svizzero di lingua italiana, abbastanza noto in Lombardia, soprattutto quando ci sono gli scioperi dei giornali italiani, perché infatti è un giornale italiano in lingua italiana in edicola, appunto fa vedere la fotografia, una delle varie fotografie scattate durante le operazioni di ricezione degli ospiti internazionali. In questo caso abbiamo Ursula von der Leyen e il primo ministro ucraino. Di spalle è il ministro degli esteri della Svizzera, che è anche il presidente di turno. Poi dopo gli altri parlano di varie altre cose, ma diciamo che non c'è. Ecco, anche Le Parisien parla del fronte dei ghiacciai, nuova allerta. Okay. E direi che possiamo lasciar perdere anche la Regione, che è un altro giornale di lingua italiana, fa vedere la stessa foto a Lugano per tracciare la rotta della ricostruzione. Ma questo andiamo dopo. Devo dire che questo evento è un evento abbastanza tecnico, sono tavoli tecnici di discussione, quindi non ha bucato i media, a parte quello caro ovviamente, perché la cosa si svolge. Vediamo invece. Ops, ogni tanto mi sfugge il ditino. Allora, chiaramente i giornali italiani danno massima enfasi a alla tragedia che è successa in montagna. Ok, cominciando dal Corriere della Sera, che pubblica le prime foto di queste persone. A volte sono anche persone che camminavano insieme, che sono compagni di vita, quindi. O parenti, famiglie, adesso non so che il tipo di complessità di quella traversata, non so quale fosse, però a volte capita anche che ci siano, soprattutto cos'era, era domenica, mi sembra di ricordare, quindi c'era un mucchio di persone, a volte anche di famiglie, come di comitivi, fratelli, eccetera. Dopodiché il titolo è comunque Il 13 sotto il ghiaccio, trovato il bambino dato per scomparso, la procura indagine per capire se la tragedia poteva essere evitata, questo mi sembra giusto in uno stato di diritto, e c'è riferimento a spari a Chicago sulla parata, morti e feriti. Dopodiché l'articolo di fondo è di Maurizio Ferrera, è troppo un po' sgranulato, quindi faccio fatica a leggere. L'identità più forte della OE, sopra il titolo c'è scritto l'errore di Putin. Beh, sì, sappiamo che Putin ha rinforzato la OE, la NATO e in generale l'Occidente. E misure contro la società, stato d'allerta in 5 regioni. Allora, la Repubblica ancora, e qua siamo già al colpevolismo. I colpevoli siamo noi, virgolettato. Penso che sia la citazione, non so se l'ha detto Draghi, poi magari Aurelio si riesce a controllare.
Sì.
Perché il premier canadese dice non accadrà più. Ok, e inviato il vertice con Conte.
Sì, penso sia una dichiarazione di Draghi comunque. Okay. Che ha parlato appunto principalmente del riscaldamento globale, come causa della tragedia, la resistenza di quel ghiacciaio. Ecco.
Il d'accordo, il custode di Valmolaga, cioè quindi la persona che evidentemente ha questo incarico di tutela, dice la responsabilità è collettiva. I 13 dispersi che non verranno più cercati, ok? Si parla di 7 vittime, 13 dispersi. Hanno fatto il calcolo che sotto alla base sono rimaste 16 vetture che nessuno è venuto più a prendere, quindi dovrebbero essere, visto che in certi casi erano anche magari in 2 ore, potrebbe essere un calcolo spannometrico di chi manca l'appello. Quei morti per il clima ce lo scrive Serenella Iovino. C'è l'elenco delle vittime, chiaramente ieri, finché non si hanno notizie certe, nessuno può dare nomi e cognomi. Una volta che i familiari sono stati avvisati, allora i giornali pubblicano anche foto e le generalità. Non c'è riferimento, vedo, a quello che è avvenuto vicino a Lugano per la conferenza, ma diciamo quello invece lo troveremo su alcuni giornali. La Stampa, ok, così la montagna li ha inchiottiti tutti, i sogni infranti sul ghiacciaio, anche qui le foto, ci sono le foto di sei vittime. I draghi e la marmolata non accadrà mai più. Siccità via lo stato di emergenza in 5 regioni. Allora, ci sono le testimonianze dei superstiti, sullo Ius Scola e cannabis la legge minaccia lo strappo, ecco qua viene riportato Ucraina, scambio di prigionieri, soldati sorti ciechi e mutilati sono stati scambiati, e c'è poi un articolo sulla premiera ad Ankara e il ruolo di Erdogan, diciamo che Maurio Corona probabilmente parla di montagna e dice non ne vediamo, ci succederà ancora. Beh, finché ci sono ghiacciai, certo, secondo me sì, è normale, i ghiacciai, soprattutto se la tendenza di un certo tipo, tendono a fare queste cose, cioè a perdere materiale di colpo, questi famosi selacchi. Succederà ancora, questo è stato un crollo importante, quindi molto probabilmente per un bel po' di tempo non ci sarà, lì non ci sarà più, ma ci sono altri ghiacciai che sono a rischio. L'importante è mettere in sicurezza tutta la zona, in alcuni posti è più facile, in altri è molto più complesso, soprattutto se la zona è intensamente turistica. Quindi andiamo avanti, cominciamo da Libero, ok. Fuori dal governo la tentazione di Salvini, rompere a settembre, ma magari rompere anche tutto l'anno, però vabbè, questa è una mia personale considerazione, che non so se gli amici aggrediranno o meno, ma ok. E poi un articolo di fondo di Sallusti, l'effetto domino che può portarci al voto anticipato. Ok, beh, direi che a 5 Stelle e alla Lega, visti i cali, la tentazione di andare al voto non è che sia proprio il massimo, però magari rompere per vedere l'effetto che fa, magari si può vedere. Allora, comunque, per non essere associati ad eventuali, cioè se un governo poi dopo subisce un certo colpo, eccetera, tutti quelli che erano al governo automaticamente sono, allora, tirarsi fuori, può essere, come dire, sì, ma noi però, ecco, vabbè, ma sono le manovre politiche. Vabbè, poi diciamo che poi si passa alle cose un po' più futili, anatema verde su Jovanotti, i suoi concerti inquinano. Vabbè, lasciamo perdere. L'uomo è la causa delle sue disgrazie di Vittorio Feltri e la natura resta la nostra matrigna di Giovanni Sallusti. Ok, allora andiamo avanti. Allora, ecologisti scatenati, ci dice il giornale, gli sciacalli dei ghiacci. Ok, sulla Marmolada 7 morti e 13 dispersi, quasi impossibile trovare i superstiti. E i gretini, tra virgolette, strumentalizzano la strage, colpa dell'Occidente che inquina. Ma non lo so, in realtà il grosso dell'inquinamento, come sappiamo, viene da India e Cina, però insomma, ognuno deve fare la sua.
Anche, sì, anche dagli USA, credo, scusami.
Sì, certo, USA, Cina, anche gli USA, India, sì. Certo. Sono questi le, tre paesi. Credo che siano il 70%, una volta avevo fatto anche tutta una statistica.
Sì, una buona fetta, sì, certo. Sì, sì, una buona fetta, questi tre paesi.
Soltanto che in Occidente, no, è in calo la produzione di CO2, USA compresi, no? Mentre chiaramente, vista la crescita poderosa della popolazione e dell'economia dell'India e della Cina, invece lì è in aumento. Questa è un po' la differenza. C'è un articolo di approfondimento sulla strage del ghiacciaio, dove la foto mostra il buco che si è venuto a creare nella parte che è crollata. La responsabilità caccia le cause, oltre alla fatalità. Un alpinista che ci spiega è stato come un sisma improvviso, e uno scrittore che ci dice la fragilità della montagna. Nicola Porro fa la religione del clima e i nostri sensi di colpa. Non ha torto sul sensi di colpa, d'altronde insomma, uno osserva quello che sta succedendo e in qualche modo si chiede: colpa mia o colpa di qualcun altro? Come ne parlavamo ieri, no? Chi ha ascoltato la puntata ieri, ho parlato proprio di questa doppia tentazione, quando c'è, non ci vuole un complesso di colpa, dopodiché come reagisci o proiettando sugli altri, è colpa vostra, oppure dice no, su di me, quindi è colpa mia. Okay? Anzi, ci sono persone che si incolpano di cose che non sono assolutamente colpevoli, però quando hanno un complesso di colpa di tipo introiettivo, fanno questo e altro. Diciamo che... ho visto anche altri che hanno ripreso Montanelli. Ci deve essere evidentemente qualche evento o qualche anniversario, non so se della nascita o della morte, perché vedo che non è il primo giornale che lo riprende. All'interno, guerre e sanzioni, bancomat russi diventati ciechi, non so cosa sia successo, ciechi tra virgolette, ok. Direi che possiamo passare al pezzo forte. Allora, bene, Biden sa che Kiev perde, veterani usi in Ucraina, ok. Il post contro Joe Biden è la esirrate, Mosca vince, ora si tratti, imbarazzo per gli addestratori sul campo. La RAI caccia Innaro da Mosca e raddoppia le sedi in America dopo le accuse e le liste di proscrizione. Non c'è, allora c'è un articolino su Marmolada della strage, quel ghiacciaio non era di quelli ritenuti a rischio, non so chi faccia queste mappe del rischio, comunque Mercalli a pagina 7, non so chi faccia queste mappe per i rischi nei ghiacciai in questo caso, ecco. O del rischio in montagna. Però leggevo che comunque un saracco non è come una valanga. La valanga riesce a prevederla in funzione della temperatura, e il saracco invece può succedere da un momento all'altro, indipendentemente dalla temperatura. Certo che se fa caldo, dici ok, è stata, il caldo ha influito, e molto probabilmente sarà anche vero. Ci ha messo il suo carico da 4. Sotto abbiamo poca roba, ma... ho visto che c'era, eccolo qua. Beh, vedi, c'è il nuovo libro di Montanelli. L'italiano non impara nulla dalla storia perché non la sa. Ok, Indro Montanelli. È una ripresa, credo, di un suo vecchio articolo o da un suo libro. Andiamo avanti. La verità. Ah, la verità torna. Scusate che ogni tanto abbiamo dei... delle pubblicità che non ci compiono.
Tranquillo, perché anche nella chat questa mattina ci sono un po' di bot pornografici, ecco, quindi un po' invasi oggi.
Ok, diciamo, comunque lo ho nascosto per rispetto anche alla persona che è incollata nella fotografia centrale. Comunque la Pravda, svolta dei medici, basta tamponi, dagli infettivologi friulani a Bassetti, al primario di Niguarda, tutti d'accordo, i test a tappeto fanno grossi danni. Ok, i pazienti arrivano per altre patologie, poi li scopriamo positivi e la gestione diventa un problema. Questo era già successo in Sudafrica quando è apparsa Omicron per la prima volta, e anche in Inghilterra, certo. Là, per imporre il green speculano sui morti, quindi la tragedia della Marmolada usata come colpa dell'uomo, parassita della terra, è la versione ufficiale. Chi la contesta, chi pone dubbi sulle politiche verdi, è un criminale, viene indicato come criminale, proprio come i Novax e i putiniani. Negazionismo. Dimmi.
Questo articolo, cioè, parzialmente sono d'accordo, nel senso che se parliamo di quell'ambientalismo un pochino cieco, un po' quell'ambientalismo al
talebano,
Greta Thunberg, ecco, sì, posso anche essere parzialmente d'accordo, nel senso che la questione dovrebbe comunque essere affrontata con un po' più
scientificamente, certo, sì. Non dal punto di vista religioso, sì, sì, fede, eccetera. D'accordo. E poi c'è un'intervista a Franco Prodi, riscaldamento parte dei cicli naturali e la CO2 non è inquinante. È vero, la CO2 non è inquinante, sappiamo, è un gas serra, quindi fa i suoi danni, ma non è inquinante. Senza la CO2 proprio non ci sarebbe la vita sulla Terra, quindi non ci sarebbe la fotosintesi e quindi la produzione di ossigeno partendo dalla CO2 o comunque da tutti gli ossidi di carbonio in generale. Senza entrare nei dettagli. Allora, beh, c'è un articolo su che dice clamoroso l'export tedesco in rosso e la BCE mette trappole anti-italiane. Clausole per lo scudo sullo spread. Ok, andiamo avanti al tempo. Il tempo, invece, la notizia più importante è che i taxi bloccano Draghi. Forse doveva andare da qualche parte e non l'hanno preso a bordo, vabbè, non si sa. Comunque, gli unici a non piegarsi alla liberalizzazione del DLL, concorrenza, rottura delle trattative, sciopero nazionale confermato oggi e domani. Non sapevo che si potessero in Italia fare degli scioperi immediati, se non c'era mica il famoso problema dei 15 giorni, però sciopero è un po' improprio, perché se non sono dipendenti ma sono autonomi, quindi vabbè, è un decidere di stare al lavoro. Però è una cosa strana, perché introduzione di pubblico servizio è comunque una cosa preoccupanti. 2 minuti per un piccolo aneddoto personale. Una volta sono andato in Germania quando ero giovane e sono arrivato tardi sul posto, in stazione non c'era neanche un taxi. Sono riuscito a chiamare la persona che mi doveva venire a prendere, una giovane pulzella tedesca, e questa ha chiamato la polizia. La polizia ha svegliato il tassista che doveva essere di turno, gli ha fatto un cazziatone in tedesco, ok? E questo qui dopo ci ha portato su in monte, perché dovevamo andare su parecchio in alto, ecco. Quindi, per dire, a seconda dei posti, ok? Ti succede che se un tassista non fa il suo lavoro, arriva la polizia, no, non dico che lo mena, ma gli fa un culo quadro, ecco. In Germania, ok? Non in Italia, credo sarebbe, cioè, pensare di dire che non trovo un taxi in stazione e chiamo la polizia, no, penso che chiunque potrebbe dire, ma tu sei fuori di testa. Andiamo avanti con il centrodestra che amministra meglio e Zingaretti è penultimo in classifica. E con il solito Zingaretti romanesco che dice, vabbè, pensavo peggio. C'è una piccola parte che si espone sia sull'ergastolo dei Fratelli Bianchi sia i 4 dispersi trovati vivi sulla Marmolada, e non ci sono altre cose particolari. Sui Sole 24 Ore vola il prezzo per le forniture di gas a rischio, e Draghi, la Marmolada, tragedia provocata dai danni all'ambiente, okay? In ogni caso dal riscaldamento sicuramente, perché il ghiacciaio si è ritirato a un punto molto alto, okay? Tecnicamente, da quello che avevo letto a suo tempo, esiste un livello la quantità di neve che arriva e si può trasformare in ghiaccio e la quantità che il ghiacciaio perde d'estate. Questo punto di equilibrio si è spostato sempre più in alto, e quindi è da lì che poi dopo si possono staccare dei pezzi che vanno a finire nel fondovalle. Mi sembra di ricordare che qui c'era un riferimento sul Sole 24 Ore alla conferenza di Lugano, ma non lo trovo più, comunque non è importante. Ecco, ogni tanto salta la pubblicità, il Messaggero parla di pace, Movimento 5 Stelle in cambio del reddito e focalizza sui roghi a Roma. Che mi pare ci siano parecchi incendi nella zona di Roma, prima la discarica, adesso altre cose, e parla dei ergastoli per Willy, l'uno dei fratelli bianchi, ok? E un cecchino sul tetto, e l'Independence Day diventa un massacro. C'è una cosa molto strana, il carico dell'IVA. C'è un articolo di Paolo Balduzzi, la leva del fisco per combattere l'inflazione. È troppo scarnulato, però qualcosa riesco un po' a leggere, non riesco a capire in che senso viene usato il fisco per battere l'inflazione. Potrebbe essere che abbassando l'IVA o abbassando certe tasse, allora tu puoi, cosa fai? Consumi di più, diminuisce il prezzo, però consumi di più, non è chiaro, magari uno potrebbe dire mettiamo l'IVA al 50%, così sei così strozzato che non consumi più, e allora combattiamo l'inflazione. Non è in chiaro quale delle due versioni scelga Paolo Balduzzi, ma magari in questi giorni se ne parleremo, perché ogni tanto Michele vede su questi temi e torna volentieri e già ne ha parlato nelle settimane scorse. Il resto del Carlino mai più, e fa vedere le foto di quattro delle vittime, montagne di vetro brelle e fragili, una passione insidiosa, e il summit Draghi Conte è saltato, e altre cose non ci sono. Vediamo un po' adesso grandi linee avevamo Domani, che parla di slitta il confronto tra Draghi e Conte, e sulla parte di destra, e una legge elettorale per ridurre le disuguaglianze sulla parte di sinistra, e la cosa finisce qui perché ha solo due articoli che mette in prima pagina. Il Mattino invece a Napoli si dedica non devono accadere mai più per quanto riguarda la tragedia della Marmolada, il governo richiesta inchiesta per disastro colposo. Qui bisogna vedere che cosa intendono, chiaramente, perché una cosa è eventualmente, dato uno stato di pericolo, impedire che le persone vadano, si avvicinino a percorsi a rischio, cosa del tutto normale, però se uno dice ma quello non era a rischio, allora come fai? Allora chi va a indagare per disastro colposo, sì, no, per omicidio colposo? Ecco, sarà difficile, però...
No, ora io non diciamo, fosse qualcuno preposto, come dire, alla vigilanza delle ghiacciaio, anche per quanto riguarda la possibilità di fruire del ghiacciaio stesso o comunque della zona circostante, eventualmente.
Io sono stato su un ghiacciaio in Svizzera e lì c'erano i cartelli che ti dicevano da qui in poi non si passa. No? E sono arrivato fino a qualche, non so, penso 500 metri dalla parte del ghiacciaio dove c'era un seracco, dove appunto poi però ci sono i cartelli in tutte le lingue, perché non puoi pretendere che sia solo in tedesco o in francese. Certo. Quindi diciamo qualche autorità in giro ci deve essere, protezione civile praticamente, canzone di protezione, di polizia. Poi dopo che ci sia un responsabile, sì, sicuramente, in uno stato che funziona, no? C'è un responsabile, perché poi le valanghe già d'inverno è già un tema più. Sicuramente ci sono autorità che controllano, magari fanno saltare delle mine per creare la valanga in modo che non ci sia, per gestire una situazione controllata, ma con i saracchi questo non si può fare. O blocchi le persone, cioè gli dici che qui non ci puoi più passare, e se ci passi sono fatti tuoi, e quindi non c'è più nessun colposo, perché diventa responsabilità di chi decide di passare lo stesso. Diciamo che non questo era sul Mattino. Il Riformista mette il Papa a destra, pace non armi, voglio andare a Kiev e Mosca, ok, però ha già cambiato idea, prima voleva andare solo Mosca perché diceva che Kiev non era ancora pronto, mentre a sinistra la marmolada piangiamo i morti, ma per favore niente caccia ai colpevoli, di Tiziana Maiolo. Direi che è abbastanza presto per la caccia di eventuali colpevoli, però magari qualcuno ci sarà, e quindi ogni cosa a suo tempo. Diciamo il manifesto Montagna di errori, continuano i titoli un po' con i doppi sensi, è interessante. Lugansk ai russi, ecco, e Putin l'offensiva prosegue, perché devono prendere anche il resto del Donbass. Donbass, che come nome generico non è una regione, è un bacino carbonifero, quindi un nome geografico, no? Come dire la pianura padana, ecco. Non è luogo, non è un luogo con una giurisdizione. La conferenza della Svizzera, arrivano le truppe della ricostruzione, e il Cremlino appeso ai cambi di rotta di Turchia e Israele, perché appunto col discorso del grano russo qualche cosa anche è cambiato, perché è come se avessero fatto una specie di sanzione, ok? Direi che non c'è altro, direi che si potrebbe andare direttamente all'avvenire, se lo troviamo, il foglio in formato Tazzebao, però sarebbe interessante darci un'occhiata. Dai vaccini a cambiamenti climatici, neppure la tragedia della marmolata ferma i nemici della scienza. Questo è un titolino che interessante, quello della notizia. Ma vediamo il foglio, se per caso in mezzo a tutti questi in tutti questi titoli, direi un ex premier che si agita per sopravvivere, un ex ministro che si muove sognando Chigi, cosa lega Conte Tremonti, chiedere a Meloni, vabbè, questo è sfazioso. Direi che non c'è molto da vedere. Biden e l'inflazione, la resistenza da ricostruire, direi che c'è un articolo su come funzionano i lanciarazzi HIMARS, vabbè, ma la migliore speranza è di sconfiggere i russi nel Donbass, e in effetti Tom Cooper ha spiegato che sono stati usati ancora, ma leggete quell'articolo che è elencato, è spiegato anche come vengono usati e quali obiettivi sono stati colpiti. E ogni volta si ritorna in alto, devo poi scendere. Ecco l'avvenire ancora, il clima ora travolge, le storie strazianti, dice che è stato schiacciato e non ce l'ha fatta, per siccità varato lo stato di emergenza in 5 regioni. Ok. Devo trovare qualcosa per bloccare la... però su Linux non so che cosa c'è, non mi sono mai preoccupato. Allora, il rovinoso tradimento del gigante e quanto siamo folli, il commento di Marina Corradi, mentre sull'editoriale porta il non dialogo di Maurizio Magatti, stop escalation, ripartire dall'ONU, però l'ONU è bloccata dal veto, nel Consiglio di Sicurezza è bloccato dal veto. E anche l'Assemblea Generale, straordinaria o speciale che sia, non ha poteri. Li potrebbe avere se tutto il Consiglio di Sicurezza fosse bloccato su qualsiasi dossier. In realtà è bloccato solo su quello ucraino, per il resto il Consiglio di Sicurezza funziona, e quindi quella famosa clausola che portò all'intervento in Corea non è, a quanto pare, utilizzabile. Per ricostruire 750 miliardi, il Papa vorrei Kiev a Mosca. La conferenza per il futuro dell'Ucraina, le prime stime sui danni subiti. Allora, direi che possiamo chiudere la rassegna. Adesso io sposto la cosa, anzi no, diciamo che cosa si può parlare. Siamo arrivati a... abbiamo ancora una decina di minuti, forse sì, ancora quattro minuti.
Ma sì, volevi raccontarti qualcosa sulla conferenza di Lugano?
Sì, io ho seguito, c'è uno streaming, e poi che veniva anche su YouTube, esattamente come questi. Chi volendo, dopo vi do il link. diciamo, c'è una seduta fiume che comincia dalla ricezione degli ospiti, no? dei delegati internazionali, dopodiché c'è il discorso del presidente svizzero, il discorso di Zelensky, il discorso del primo ministro ucraino e poi la Ursula von der Leyen, che era l'ospite d'onore. Diciamo, ci sono state alcune defezioni, era previsto Scholz e Macron. Macron in altre faccende ha faccendato, ma tra l'altro non ha mandato nessun altro. Quindi non c'era nessun francese, mentre per quanto riguarda la Germania c'era un ministro, perché quasi tutte le nazioni hanno mandato ministri, le nazioni più lontane hanno mandato l'ambasciatore che è già lì, ma diciamo, la grossa presenza che ho notato è femminile, okay? Moltissime donne in tutti i ministeri, e tant'è vero che la prima tavola rotonda c'erano 3 uomini e 4 donne, a parte il moderatore. Un direttore che si chiamava D'accord, quindi come dire, sembrava un nome, sai, la Topolino, commissario Mazzettoni, l'ispettore Manette, il moderatore D'accord, bellissima la trovata come idea, ma non so se era volontaria o meno. Comunque c'erano appunto 4 donne e 3 uomini. E poi c'erano stati i vari discorsi. L'obiettivo di questa conferenza non è quello dei soldi. L'obiettivo, queste conferenze intanto non è la prima, ma sono cominciate come idea già dal 2013, quindi con il passaggio graduale dell'Ucraina al mondo occidentale come tentazione. Dopodiché sono diventate operative nel 2017, quindi è già stata fatta 2017, 2018, 2019, 20, è saltato il 21 per il Covid, adesso è ricominciato il 22. Lo scopo era di monitorare lo stato di avanzamento delle riforme in Ucraina per avvicinarsi a quelle che sono le democrazie occidentali, quindi nella giustizia, in tutto il funzionamento dello Stato, e la corruzione, quindi tutte le misure. Quindi questo è l'obiettivo primario di questa conferenza annuale, che si è svolta in altri paesi, a Dublino, ho un elenco, diciamo, e l'anno prossimo sarà a Londra, in Inghilterra. Adesso con l'invasione si è aggiunto il tema della ricostruzione, però non è che il tema della ricostruzione ha sostituito completamente i precedenti, anzi si sono tutti resi conto, Zelensky compreso, il ministro ucraino compreso, che le due cose devono andare di pari passo, e anche la Ursula von der Leyen l'ha detto, da una parte ci vogliono le riforme e contemporaneamente il discorso degli investimenti e della ricostruzione, perché non è possibile pensare di dare una montagna di soldi in un paese che ha problemi di democrazia, nella magistratura, di corruzione, degli oligarchi, e quindi diciamo, lo scopo di questa conferenza è di costruire dei principi per mettere insieme queste cose, cioè riforme e investimenti, riforme e soldi per la ricostruzione, e stabilire dei principi. Adesso le prime bozze ci sono, però chiaramente ci dovrà essere l'accordo di tutti i 40 paesi che sono presenti lì, e circa mi sembra 15 o 20 organizzazioni multilaterali, c'è anche la NATO, c'è la UE, ci sono la Banca Mondiale, ci sono tanti attori che non sono nazionali ma sono traslazionali. Quando ci sarà un accordo su questi principi, questi diventeranno i principi di Lugano, così verranno chiamati, come per la banca ci sono le riforme di Basilea, no? Ecco. Diventerà un nome storico, bisogna sperare. A questo punto però si è parlato anche, Zelensky durante il suo intervento ha spiegato che le priorità sono l'educazione, la scuola, perché sono state distrutte molte scuole, la sanità, gli ospedali, poi è chiaro che tutto quello che possiamo sapere, che sono i ponti, le strade, ci sono i palazzi, le case, quindi le strutture civili e le strutture private. Ecco. Un aspetto molto interessante che ho trovato è che adesso vi faccio vedere che se voi recuperate aspetta che vado a vederlo, vediamo un po', eccolo qua, è questo intervento di questo Mikhailo Fedorov, che è il vice ministro, okay? 31 anni, un ragazzotto, l'età di mio figlio, del più piccolo dei due, ed è ministro, ed è quello che si occupa della informatizzazione. Lui ha detto, lui dice che l'Ucraina sarà lo stato digitale più avanzato al mondo, lo vogliono sburocratizzare con pochi minuti di tasti su un telefonino, tu fai tutto quello che devi fare a livello burocratico, hanno il passaporto sul telefonino, quindi quando viaggiano loro esibiscono il QR code del loro passaporto digitale, hanno fatto un mucchio di cose molto interessanti. Voi sapete che abbiamo detto più volte che in Ucraina c'è una parte molto forte di informatica e di informatici, e quindi che hanno fatto parecchie cose. È stato, saluta il gatto, si è fatto sentire, eccolo qui, hanno spiegato, lui ha spiegato, ha fatto un intervento, quello finale della prima giornata, dove ha spiegato che cosa hanno fatto prima della guerra, durante la guerra e cosa pensano di fare dopo, ok? Quello del prima della guerra, io vi invito a vedere il filmato, poi dopo vi faccio vedere anche a che ora comincia il suo intervento, ma tutto da vedere secondo me. Durante la guerra è eccezionale, loro hanno fatto delle applicazioni dove tu, per esempio, se veniva bombardata la casa, facevi la foto geolocalizzata, prendevi e mandavi, e quindi loro hanno una mappa completa, hanno circa 8 milioni di persone che hanno questa applicazione, hanno fatto una mappa completa dei danni subiti, e siccome è tutto geolocalizzato, non puoi, anche se mandi, se 30 persone mandano lo stesso oggetto da 30 angolazioni diverse, comunque loro riescono a mettere insieme le informazioni. Hanno fatto la stessa cosa poi per a livello bellico, quindi se tu vedi un carro armato russo, foto geolocalizzata, prendi e mandi. Se vedi un carro armato distrutto o una postazione russa distrutta, foto e mandi, e loro hanno un elenco completo. Ecco perché loro sanno anche, per esempio, quanti carri sono stati distrutti, ma possono sapere anche i danni, in quali palazzi sono stati distrutti, il livello di distruzione e i costi per l'eventuale recupero. Da lì è nato un po' quel discorso dei 750 miliardi per ora, perché la guerra non è finita. Che però non mi è chiaro se questi sono i danni della parte ancora libera dell'Ucraina, quell'80% che non è stato ancora occupato, o perché penso che nel 20% dove i russi sono arrivati magari ci sono poche foto e comunque l'applicazione non funziona e i russi certo non vogliono che queste cose si fanno, secondo me. Però diciamo, quei 750 secondo me riguardano quell'80% di Ucraina che in questo momento non è sotto il controllo russo. Poi dopo, probabilmente, se le sorti della guerra dovessero cambiare, magari le cifre potrebbero cambiare. Direi che no, mi sono perso un pezzo di... Eccolo qua. Questo è un po' il tutto. Oggi sarà la seconda giornata, bella giornata. Ieri diluviava in certi momenti, ma poi dopo è arrivato il sole anche lì. Ci sono stati quattro temporali, quindi è stato un po' di pioggia e sole, quindi alcune cose le hanno fatte fuori all'aperto, il resto l'hanno fatto dentro. Hanno fatto in tempo a fare la foto di gruppo sul lago. Ecco. Adesso vediamo se la conferenza non ha lo scopo di stabilire cifre, eccetera, ha lo scopo di stabilire dei principi con cui la comunità internazionale potrà affidarsi a erogare delle cifre, perché l'Ucraina si è avviata verso le risorse. Adesso io vi do una vaga idea, vi do una sul, ecco qua, vediamo un po', video su YouTube. Allora, questo è il video che vi metto qua della conferenza, la parte di ieri, ok? Dove verso la fine, verso il, allora 5, no, beh, l'avevo mandato anche un amico, aspetta, quindi trovo già il, l'avevo mandato a Brian, ecco, in questo momento qua c'è l'intervento che ho trovato più tecnicamente da informatico molto interessante. Diciamo, gli altri sono più discorsi politici di rappresentanza, questo è stato un discorso tecnico su come intendono avviarsi alle riforme sburocratizzando tutto. E poi si parla anche di un nuovo termine, abbiamo la sono sempre difficili perché c'è la deucranizzazione e questa è la deoligarchizzazione, cioè vogliono mettere riparo il tessuto economico dal potere degli oligarchi. Questa è una cosa molto importante da fare, perché sennò, diciamo, anche qui pensare di dare 750 miliardi Però diciamo, voi se, chi vuole seguire il Media Corner, vi do anche questo qua, che è da qui, così trovate anche le sezioni poi di studio interne che svengono nelle salette, è tutto online.
No, non so, comunque a me quest'ultimo discorso da parte tua mi fa anche in qualche modo riflettere per remotivazioni sicuramente diverse, è ovvio però. Sulla gestione nostra del recovery plan, no? Che ovvio, per motivazioni diverse sotto proprio, voglio dire, il collegamento viene un po' spontaneo, però
Chiaro, esatto. Uno dei grossi problemi d'Italia è proprio la giustizia, quindi non è che siamo al riparo da qualsiasi critiche, e anche la corruzione, non scherza, nella posizione nostra indicata da Transparency International, certo, l'Ucraina e la Russia sono messi molto peggio. Quindi,
assolutamente.
Però, ne era parlato, mi sembra, anche con Michele. Diciamo, il fatto della guerra ha cambiato molto, cioè ha unito il paese, e penso che i furbetti, a parte qualche sciacallo che andava a rubare nelle case, non so se all'inizio le facevano vedere, c'è stato anzi un'unità per la solidarietà e per queste cose qui. Difetti, diciamo, il PIL è anche crollato, le tentazioni, diciamo, la corruzione dei che, cioè che non puoi più, non c'è nulla, quindi adesso è proprio l'ideale per fare un reset, ok? E qui l'informatica potrà avere la sua parte, è interessante quello che vogliono fare come e-government, quindi tutte queste cose che bypassano la burocrazia. Il problema è che sotto ci devono essere dei controlli e una garanzia di qualità, perché sennò poi dopo l'informatica diventa il cavallo di Troia per altri abusi, ecco. Quindi non è tutto facile, però è estremamente interessante. Io quello che volevo raccontare la prima giornata l'ho raccontato. Dicevo, ecco, l'Italia ha mandato un sottosegretario, Benedetto Della Vedova, che forse riesco da, diciamo, un amico comune con cui ho appena fatto il video sabato, che riesce ad averlo online, e vediamo. Ma, io ho tanti amici, ma non vado a rompere le balle in questo momento qui, perché di persona ho conosciuto anche Cassis, ma non è che vado a rompergli le scatole dicendo: senti, guarda che c'è il Franz che ha ben altre cose a cui pensare. Quindi lasciamo, dopo magari, passata la settimana, magari per tirare i punti di questa conferenza, visto che è importante dal punto di vista dei principi che può gettare per le prossime conferenze, per il seguito, no? Perché poi la guerra finirà e il concetto è: dobbiamo essere pronti prima che la guerra finisca a avere un piano Marshall, lo prepari prima, e anche il concetto su cui si basa, no? E quindi vedremo, magari fra una settimana riesco a fare qualche intervista alle persone che erano presenti, ai politici che conosco che erano presenti, ve lo farò sapere cosa ci dicono gli amici qui nella chat.
Ma ho visto che in chat stavano discutendo della questione VPN, si è aperta una discussione, e poi sì, avevo segnato questo commento di Giorgio. Io sinceramente non ne avevo sentito parlare, quindi mi cogli proprio impreparato. Però sicuramente lo affronteremo, ecco, perché sarà...
Ma sapevo che Di Battista è a Mosca, sapevo che è a Mosca, però non... avesse fatto un reportage, non lo sapevo, quindi Citerio, se ci senti, ci mandi qualche link, qualche testo che riesci a recuperare, lo mandi alla redazione. Tu hai sicuramente i riferimenti, perché hai fatto un video con noi, quindi sai chi chiamare, chi mandare, e poi discutiamo, d'accordo. Allora, il gatto si è mangiato il gallo o...
Purtroppo no.
No, ma povero gallo, dai. Va bene. Allora.
Ecco, ce lo sta girando Fabio, il reportage, okay, di Battista, però penso che ora sia ora di di chiudere, no? Quindi
sì,
parleremo nei prossimi giorni. Esatto.
Sì, ok, va bene, sì. Abbiamo fatto un'oretta come al solito e
invochiamo il buon Fabio a questo punto, esatto, se sì, raggiunge dagli inferi, vediamo.
Dagli inferi? No, dai. Beh, è vero, fa molto caldo, mi dice Fabio, quindi...
Anche so qua è... terribile, cioè si riesce a star bene fino alle 7:15 di mattina, poi è una roba...
Risale.
Terribile, sì, sì. Però, vabbè, non ci lamentiamo, dai. Allora, va bene, allora, niente. Possiamo procedere ai saluti e agli inviti finali.
Certo, quindi, intanto preparo il banner. Sì. Okay.
Grazie mille per l'ascolto. Ricordate di mettere like al video di YouTube. Di condividere il video e se volete, ecco, avete anche la possibilità di associarvi all'associazione di Libri e Oltre. E nulla, mi sembra di aver detto tutto, quindi possiamo chiudere, Franz. Che dici?
Ok, allora chiudiamo. Salutiamo tutti ancora. Ciao, alla domani.
Buona giornata, alla prossima. Ciao.